Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Essendo reduce della maratona di Dune e Dune 2, non posso non parlarvi di questo secondo capitolo tratto dalla saga letteraria di Frank Herbert, di cui abbiamo già parlato in passato a Topos, e reso, vedremo tra poco come, da Denis Villeneuve. Tra l'altro anche della prima parte abbiamo già parlato in passato a Topos, quindi bando alle ciance, ma prima, come sempre, sigla! Prendendo in prestito una famosa citazione, si potrebbe dire che da un grande romanzo derivano grandi responsabilità. Ed è per questo che molto spesso, a fine visione di un adattamento, ci ritroviamo a sospirare: era meglio il libro. Se poi il romanzo di partenza è un'opera tanto maestosa e complessa al punto da essere giudicata impossibile da rendere a livello cinematografico, da rappresentare uno scoglio su cui altri registi si sono infranti, allora le cose si complicano ulteriormente. Però a volte accade un piccolo miracolo, come l'incontro tra Peter Jackson e il Signore degli Anelli, opera appunto tra Denis Villeneuve e Dune. Così come l'opera di Jackson riesce a catturare la nostra attenzione grazie a un prologo perfetto per poi non mollarci più nelle restanti 12 ore, anche con Dune capiamo dopo una manciata di minuti che la strada imboccata è quella giusta, perché con tutto l'affetto per il cult di David Lynch e le sfighe che ha subito, non c'è paragone che tenga. Basterebbero due fotogrammi a confronto per capire immediatamente la differenza tra gli adattamenti. Se Lynch offriva scenografie sfarzose e barocche oltre ogni dire, Denis Villeneuve porta invece avanti la sua idea di fantascienza minimale, pensate alle navi di Arrival o agli interni di Blade Runner 2049, in cui il design di ogni cosa, dai palazzi alle astronavi fino ai semplici oggetti quotidiani, è ridotto ai minimi termini. Tutto questo si sposa benissimo con il tono di Dune, con l'impronta militare della storia e con gli ambienti inospitali in cui si svolge, una diversità che si riflette anche nella narrazione. La versione di Lynch era basata su voice over, spiegoni, ripetuti una volta ogni tre scene, che si preoccupavano anche troppo di chiarire ogni cosa senza accorgersi di stare ottenendo così l'effetto contrario. Il Dune di oggi è diritto e impassibile, capace di costruirci sotto gli occhi un mondo complesso e stratificato con poche inquadrature e ancora meno parole. Anche perché chi conosce bene il cinema di Villeneuve sa che i dialoghi passano sempre in secondo piano rispetto alla parte visiva. Ok, ma questo Dune parte 2 com'è? A tutti gli effetti il secondo tempo del film che abbiamo iniziato a vedere nel 2020. Visto il lavoro minuzioso che era stato svolto con il primo capitolo, Denis Villeneuve non poteva sbagliare il secondo atto. Il regista franco-canadese conferma la sua visionarietà portando sullo schermo un mondo affascinante, denso e coeso. Dove la prima parte si barcamenava tra vari personaggi, linee narrative, oniriche e non, per dipingere un affresco quanto più completo di questo mondo desertico, qui le cose si fanno molto più lineari. Ma andiamo con ordine e vediamo un minimo di trama. Dopo la disfatta della casata Atreides, ci hanno ammazzati praticamente tutti, Paul ha raggiunto il popolo dei Fremen per aiutarli a liberarsi dall'oppressione colonialista degli Harkonnen e nel frattempo trovare anche un po' di vendetta, diciamo. Sotto la guida dei Fremen, Paul si convince che l'antica profezia sul salvatore di Arrakis parla proprio di lui. Il ragazzo infatti sembra incarnare l'eletto che non solo libererà il pianeta dagli oppressori, ma li spazzerà via dall'intero universo. Se una buona parte del primo Dune era necessaria a impostare la narrazione e a settare il world building, in questo secondo atto si arriva finalmente al nocciolo della questione. Il mood di Dune parte seconda mette da parte le lotte intestine e gli intrighi di palazzo per focalizzarsi sulla classica quest, il viaggio dell'eroe protagonista che anni or sono fu il tema della prima puntata di Topos in Fabula, quest durante la quale Paul dovrà affrontare una serie di tappe fondamentali per mettersi alla prova e potersi finalmente proclamare Kvisatz Haderach. Questa è forse anche la parte più scricchiolante del film, volendo proprio trovare il pelo nell'uovo, e cioè la meccanicità con cui avviene il tutto come se fosse un resoconto di cronaca di Arrakis piuttosto che una narrazione emozionale. Soprattutto nel terzo atto, con l'avvicinarsi del finale, la successione degli eventi si fa frettolosa e sbrigativa, lasciando lo spettatore in balia di una conclusione decisamente troppo asciutta e poco appagante, che ovviamente diventa un cliffhangerone per la terza parte, la cui sceneggiatura pare quasi ultimata. Ma è davvero un'inezia, un puntiglio, sicuramente dovuto al fatto che il materiale di partenza è un romanzo enciclopedico condensato a forza in 5 ore e mezza di film. Si può dire qualcosa di simile sul già citato Ritorno del Re, ultimo capitolo della versione cinematografica del Signore degli Anelli, che in alcuni passaggi dà la stessa sensazione di Dune parte seconda, cioè un accumulo di eventi che cadenzano la narrazione in modo marziale, cosa che in realtà non si avverte nella versione estesa del Signore degli Anelli e che speriamo prima o poi esca anche di Dune. Ed è probabilmente anche il motivo per cui molti, già all'uscita del primo capitolo, borbottavano che sarebbe stata meglio una serie TV tipo Trono di Spade, dimenticando che esiste già, si tratta di un gioiello semi sconosciuto o quasi dimenticato, uscito nel 2000 e che ciclicamente per anni è stato trasmesso a puntate o in versione estesa sotto Natale sulle reti Mediaset. In effetti avrebbe avuto forse più senso, ma in ogni caso Denis Villeneuve ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, perché ricordiamocelo, è difficile avere il budget di un film per tutti gli episodi di una serie TV, a meno che non parliamo degli Anelli del Potere di Amazon. In ogni caso è difficile rimanere impassibili davanti alle proporzioni di Dune, perché è un film enorme in tutti i sensi possibili del termine. Gigantesco è per il materiale di partenza e la sfida che ha ingaggiato, sono colossali le sue ambientazioni per la durata e le proporzioni. Siamo davanti a un film che deve essere visto al cinema sullo schermo più grande possibile. È come se Dune volesse schiacciare lo spettatore a suon di deserti sterminati, vermi giganti e astronavi colossali. Un film che riesce a vivere nel solco che separa le pellicole d'autore dai blockbuster, perché al suo interno sono racchiuse entrambe queste anime. Da una parte l'estetica impeccabile di cui abbiamo già parlato, scenografica e fotografica, e dall'altra una padronanza delle scene d'azione da cui molti dovrebbero imparare, con buona pace delle critiche mosse da sempre a Villeneuve per l'endemica lentezza dei suoi film. Una scena su tutte, il combattimento di Fae Droth nell'arena degli Harkonnen, e poi ovviamente c'è una grande stratificazione di temi, simbolismi e critiche, ma d'altra parte molti di questi temi già erano presenti nel libro e Villeneuve non ha fatto altro che trasporli sullo schermo. Il fatto che a 60 anni di distanza, il primo romanzo di Frank Herbert venne pubblicato nel 65, siano più attuali che mai, ci dovrebbe far riflettere e invocare il nostro Kvisatz Haderach. In attesa a questo punto della parte 3 si conclude questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.